zu deinem Volk gemacht hast,
che tu ci hai fatto come il tuo popolo.
Herr Jesus, heute Abend sind wir voller Dankbarkeit, dass du uns auch deinen Willen offenbarst.
Grazie che anche stasera ci vuoi rivelare la tua volontà e che tu non nascondi il tuo piano davanti a noi. Tu ci porterai anche alla meta.
Amen. Amen. Es ist gut, vom Herrn zu schwärmen.
È bene di essere così pieno di gioia per il Signore. E le persone devono notarlo, che non siamo senza speranza o senza Dio in questo mondo, che abbiamo un Dio che ci si rivela, che conosciamo questo Cristo,
seine Herrlichkeit in der Gemeinde. Lob den Herrn. Lass uns zusammen Johannes Kapitel 17
leggiamo assieme Giovanni 17
und zwei Verse gemeinsam lesen.
Leggiamo due versetti assieme che in questi giorni già sono stati citati.
Und ich möchte sie an den Anfang heute stellen und immer wieder darauf zurückkommen.
E voglio porli all'inizio di questa riunione e menzionarli più volte durante questo messaggio.
Und die Herrlichkeit, die du mir gegeben hast, habe ich ihnen gegeben, damit sie eins seien, wie wir eins sind.
Io ho dato loro la gloria che tu hai data a me, affinché siano uno come noi siamo uno. Io in loro e tu in me, affinché siano perfetti nell'unità e affinché il mondo conosca che tu mi hai mandato e che li ami come hai amato me. Sono stati versetti 22 a 23.
Die Welt soll es nicht nur an uns Einzelnen merken, dass wir ein glückliches Volk sind, sondern sie sollen
riconoscere che siamo un popolo gioioso, ma devono anche riconoscere che tu lo hai mandato e che li hai amati.
Dafür hat der Herr uns die Herrlichkeit gegeben.
È per questo che lui ci ha dato la gloria, affinché noi siamo uno.
Ich glaube, in diesen Tagen haben wir schon einiges gesehen.
Abbiamo visto già più cose, più aspetti di questo Cristo meraviglioso che ci è stato dato, che possediamo, amiamo, onoriamo, come dice in un cantico. Questo uomo che sin dall'inizio, fino alla fine della sua vita, ha sempre avuto nel suo cuore di glorificare il Padre. Abbiamo così tante idee per la nostra vita, per il giorno di domani, cosa facciamo? Lui aveva una sola meta: Padre, io ti voglio glorificare. Abbiamo questo racconto in Giovanni 12, dove dice: Padre, glorifica il tuo nome.
C'è
la voce che io l'ho glorificato. Giovanni 12, 28.
Und mich hat sehr beeindruckt, als ich diese Verse gelesen habe in Johannes 17.
Mi è molto toccato, come ho letto qui in Giovanni 17, che questa gloria che abbiamo visto in questi ultimi giorni, che possiamo toccare solo un piccolo aspetto di questa gloria, questa gloria ha una meta, cioè l'unità. La gloria che tu mi hai dato,
damit sie eins seien,
affinché siano uno.
Nicht nur, dass wir uns darüber freuen,
non solo essere contenti,
damit wir eins sind,
ma di essere uno.
Es ist die Grundlage
è der Einheit, il fondamento dell'unità,
aber auch der Inhalt
ma
der
anche
Einheit,
il contenuto dell'unità.
Und in mir ist dieses Lied,
e in me ho questo cantico: il mio spirito deve fluire liberamente. E stasera prego veramente che il Signore possa esprimere ciò che sta sul mio cuore. Lui ha questa meta, che noi siamo uno. Tutta la gloria che il Padre ha posto in questo uomo,
auf dieser Erde zum Ausdruck
che su
kam,
questa terra fu
die noch
espressa,
vermehrt wurde
che è
durch das
stata
Weizenkorn,
aumentata
was in die Erde gefallen ist,
dal granello di frumento
die noch
che è caduto
größer
nella
wurde
terra,
durch die Auferstehung,
che è diventata
und
ancora
die
più
Auffahrt
grande
ist nur für
tramite
eins
la risurrezione
gegeben
e l'ascensione.
Dass wir eins sein.
E tutto ciò è stato
Ohne
dato
diese
affinché
Herrlichkeit
noi siamo uno.
Können wir gar nicht eins
Senza questa gloria non possiamo essere uno.
Aber mit dieser Herrlichkeit
Ma con
wir
questa gloria possiamo essere uno.
Und es wurde schon erwähnt, dass
È
diese
stato
Einheit
detto che questa unità
vom Herrn vorher schon erwähnt wurde,
è stato menzionato già prima dal Signore
ging.
Quando parliamo del buon pastore.
In, 10,
in Giovanni 10
sagt der Herr ja, in Vers 16 ich habe
in Giovanni 10, 16 dice
ferch,
ho anche altre pecore che non sono di questo ovile anche quelle devo
hören,
raccogliere ed esse ascolteranno la mia voce e vi sarà un solo gregge e un solo pastore.
Aber wir können noch viel weiter zurückgehen.
Ma possiamo andare ancora
Testament.
Più in, indietro anche nell'Antico Testamento lì c'era un popolo e in questo popolo
sehr klar gesagt,
ha detto molto chiaramente
dass er an einer Stätte angebetet
che lui vuole essere adorato in un solo luogo.
In 5. Mose, Kapitel 12,
in Deuteronomio 12
sind hier wirklich wunderbare Verse. Ich denk, einige
ci sono veramente dei versetti
schon,
gloriosi.
Aber wir haben ja, glaube ich, in diesen Tagen schon oft genug gehört, das Wissen allein
credo, molti conoscono già questi versetti. Ma abbiamo anche sentito che la sapienza da solo, la conoscenza non salva.
Sagt der Herr durch Mose oder Vers 4 den Herrn euren Gott dürft ihr so
Deuteronomio 12:4 Non farete così riguardo al Signore Dio vostro, ma lo cercherete nella sua dimora, nel luogo che il Signore il vostro Dio avrà scelto fra tutte le vostre tribù, per mettervi il suo nome, là andrete. In versetto 8 Non farete come facciamo oggi qui. Dove ognuno fa tutto quello che gli pare bene. Questo l'ha già detto nel deserto. E l'ha detto dopodiché aveva già ricevuto un luogo di adorazione. Se vi porto nel buon paese, ci sarà un luogo
wo ich meinen Namen niederlegen
dove porrò il mio nome. Non c'era più la, l'arca. E stasera l'abbiamo già cantato. Come, e questo luogo si chiama Sion. Questo è la mia dimora per sempre. Qui voglio essere. E Salomone l'ha riporto al Signore, l'ha ricordato dopo di che Davide aveva trovato questo luogo ed aveva preparato tutto e Salomone ha costruito il Tempio in Primo Re 8, versetto 28, ha pregato Tuttavia, o Signore, Dio mio, questa, all'inaugurazione del Tempio, abbi riguardo alla preghiera del tuo servo e alla sua supplica. Ascolta il grido e la preghiera che oggi il tuo servo ti rivolge. Siano i tuoi occhi aperti notte e giorno su questa casa, sul luogo di cui dicesti, qui sarà il mio nome. Ascolta la preghiera che il tuo servo farà rivolto a questo luogo. E qualche versetto più in là, versetto 35, fa un ulteriore passo, non si riferisce solo a se stesso, a Salomone che è posto, che sta in quel tempio, ma dice, quando il cielo sarà chiuso e non ci sarà più pioggia a causa dei loro peccati contro di te, se essi pregano rivolti a questo luogo, se danno gloria al tuo nome e si convertono dai loro peccati perché li hai afflitti. Tu esaudiscili dal cielo, perdona il loro peccato ai tuoi servi, al tuo popolo di Israele. E così via. E questo mi ha veramente toccato. In questo momento, questo luogo dove il nome del Signore, il nome di Dio è stato posto, già è stato, lui l'ha visto come e proclamato come il centro dell'adorazione. Per tutti quelli che sono radunati del popolo di Israele per la prima adorazione in questo tempio, se ritornavano a casa dovevano adorare indirizzati a questo tempo, cioè nel loro cuore c'era questa unità. Questo mi ha veramente toccato già nell'Antico Testamento, come già erano indirizzati a questo tempio, questa unità nel popolo di Israele in questo giorno della consacrazione del tempio. Anche il cuore di Daniele era indirizzato al luogo di consacrazione, d'adorazione. Ha già messo in pratica ciò che Salomone ha detto qui in Primo Re 8. Questo era l'Antico Patto. C'era un luogo fisico dove possiamo dire un luogo di pellegrinaggio. E oggi la situazione qual è? Abbiamo già letto questi versetti, parlano di una dimora, di un luogo dove Dio vive. In Efesini 2,
am Schluss der letzte Vers 22, in welchem
22, in lui voi pure entrate a far parte dell'edificio che è da servire come dimora a Dio per mezzo dello Spirito. Per il popolo di Israele all'epoca sarebbe stato impensabile di avere diverse arche sparse per il paese, in ogni angolo una.
Und am Anfang, ich komme nachher nochmal darauf zurück, war es undenkbar, dass es mehrere Anbetungsstätten gab.
All'inizio era impensabile che c'erano più luoghi per adorare. C'era un popolo, lui ha parlato a questo popolo, io voglio porre in un luogo il mio nome, lì abiterò.
Hier haben wir jetzt gelesen, dass wir heute im Neuen Testament zusammen aufgebaut werden.
E oggi abbiamo letto che nel Nuovo Patto veniamo edificati in come dimora di Dio per mezzo dello Spirito.
Der Begriff des Zeltes oder der Hütte.
Non potevano esserci più tabernacoli.
Den gibt es nochmal ganz am Ende der Bibel.
E se andiamo in Apocalisse 21. Versetti 2 e 3, possiamo leggerli assieme.
Ein wunderbarer Ausblick auf das neue Jerusalem.
E vidi la santa città, la nuova Gerusalemme, scendere dal cielo da presso Dio, pronta come una sposa adorna per il suo sposo. Pronta come una sposa adorna per il suo sposo. Udì una gran voce dal trono che diceva: ecco il tabernacolo di Dio con gli uomini. Egli abiterà con loro. Essi saranno suoi popoli e Dio stesso sarà con loro e sarà il loro Dio. E versetti 10 e 11. Egli mi trasportò in spirito su una grande e alta montagna e mi mostrò la santa città Gerusalemme che scendeva dal cielo da presso Dio con la gloria di Dio. Il suo splendore era simile a quello di una pietra preziosissima, come una pietra di diaspro cristallino. La nuova Gerusalemme aveva la gloria, ha la gloria di Dio. All'inizio abbiamo letto la gloria che il Signore ha ricevuto, Lui ce l'ha data, affinché siamo uno. Affinché questa città possa formarsi, che aveva la gloria di Dio. In mezzo c'era l'edificazione pratica. Adesso diventa pratico per noi. Abbiamo la preghiera del Signore in Giovanni 17, prima della croce. In Apocalisse vediamo la città che ha la gloria di Dio. In un certo senso era l'unica caratteristica di questa città, gloria di Dio. E ci sono molti aspetti di questa gloria, ma è un buon riassunto, è la gloria di Dio. Questa è la caratteristica centrale della città di Dio. Se parliamo dell'unità, vediamo già nell'Antico Testamento questo un luogo dove Dio voleva essere adorato è stato attaccato. Dio dice a Gerusalemme. Per qualche generazione è andato bene dopo l'edificazione del Tempio, poi qualcuno è venuto con una buona idea e ha detto: Gerusalemme è troppo lontano, ho anche un altro luogo. Sapete il nome di questo luogo? Betel. Betel cosa vuol dire? Casa di Dio. Ah, suona bene. Non è così lontano, più vicino. Va lì nella casa di Dio. Da quel momento in poi, la testimonianza di Dio era rotta, era sporcata. Era una buona idea, ma non corrispondeva a ciò che Dio voleva, perché Lui ha detto: io voglio essere adorato in questo luogo, io pongo il mio nome qui. E già prima, quando si trattava di questo un popolo che serviva Dio, conosciamo la storia, come il nemico ha continuato a portare confusione, a causa di Biliam c'è molta confusione e gran peccato. C'è confusione tra i popoli e questa unità continuamente fu attaccata fino adesso. E fino al giorno di oggi l'unità della Chiesa viene attaccata. E il Signore ci ha dato questa unità, questa gloria, affinché siamo uno. Voglio esprimere in modo diverso, affinché possiamo essere uno in unità. Siamo così diversi, non solo dal punto di vista del colore della nostra pelle, anche il nostro carattere, con le proprie mete della nostra vita, ma abbiamo la gloria di Dio affinché siamo uno. Siamo uniti qui, ci siamo radunati come Chiesa in questo luogo, ma se l'Efesini parla che dobbiamo essere edificati come una dimora nello Spirito, è anche un aspetto pratico. E questo non succede prima di tutto durante una conferenza. L'edificazione ha bisogno di un certo tempo affinché diventi bello. E il Nuovo Testamento, e l'abbiamo già visto, toccato in questi ultimi giorni, il Nuovo Testamento ci dimostra un solo limite pratico per il quale ci possiamo temporaneamente dividerci. Noi siamo uomini, siamo limitati dallo spazio e dal tempo. Io oggi posso essere solo qui a Stoccarda. Domani ritornerò a casa. Lì succede l'edificazione. E se guardiamo nel Nuovo Testamento, leggiamo assieme, lo vediamo chiaramente che il Signore ha avuto una chiesa in un luogo, perché le persone vivono in un luogo. Non possiamo allo stesso momento vivere qui e in Ghana e a New York e a Malaga. Non funziona. Ma deve essere possibile di essere uno. E per questo abbiamo ricevuto la gloria. E in Atti vediamo in una maniera molto preziosa che è totalmente normale che in quel luogo dove i santi hanno vissuto tutti questi santi si sono riuniti come la chiesa in quel luogo. In Atti 5, versetto 11, dopo la storia di Anania e Safira, in versetto 11 dice: un gran timore venne su tutta la chiesa e su tutti quelli che udivano queste cose. Anche in Atti 8, versetto 1, ancora più concreto, dopo la lapidazione di Stefano, vi fu in quel giorno tempo una grande persecuzione contro la Chiesa che era in Gerusalemme. Molto semplicemente. Atti 13, versetto 1. Sulla prima parte. Nella Chiesa che era ad Antiochia, una città. Nella Chiesa che era ad Antiochia. Tutti questi santi che vivevano in Antiochia hanno, secondo Giovanni 17, la gloria di Dio, perché lui l'ha detto, io gliel'ho data, affinché siano uno. Era così normale che sono stati in un luogo, in una chiesa. Questo era il limite pratico. Se ritorniamo a Giovanni 17, affinché il mondo, cioè gli altri, riconoscano che tu mi hai mandato. Non è una meta meravigliosa? Se noi come Chiesa abbiamo quest'unità, il mondo riconoscerà che Dio ha mandato Gesù. E Paolo scrive nelle sue lettere, le scrive alla Chiesa in quel o quel luogo. In 2 Corinzi 1, Paolo, apostolo di Cristo Gesù per la volontà di Dio, e il fratello Timoteo alla Chiesa di Dio che è in Corinto. Abbiamo la gloria, abbiamo la predisposizione, abbiamo questo Gesù in noi, anche se forse con questo concetto della gloria non sei ancora così a tuo agio. Dirai sì, la gloria, cos'è la gloria? Ma usa il termine Gesù. Hai ricevuto Gesù affinché tu possa essere uno con tutti i santi nel luogo dove tu abiti. Perché noi credenti facciamo così, ci comportiamo così come se non avessimo ricevuto questa gloria? Paolo all'inizio della lettera ai Corinzi cosa ha scritto? In 1 Corinzi 1,
Vers 10,
1, versetto 10 in poi, o 11 in poi, mi è stato riferito da quelli di casa Chloe che tra di voi ci sono contese. Voglio dire che ciascuno di voi dichiara: io sono di Paolo, io sono d'Apollo, io di Cefa, io di Cristo. Si sono raggruppati, sono dei formati dei gruppi. Gli uni si sono raggruppati attorno a Paolo o Pietro. E attorno a chi tu ti raggruppi? Chi è il nostro contenuto dell'unità? La gloria del Signore. Il Signore stesso basta come fondamento dell'unità. Chi ha ricevuto il Signore, con Lui io sono uno. Sappiamo come continua la storia a Corinto. Questi credenti sono tirati ancora più indietro. Questi gruppi sono diventati ancora più chiari e forse si sono persino divisi da quelli che forse non credevano che Pietro era così importante.
Da gibt's doch gar keine Grundlage uns wegen eines Menschen.
Infatti abbiamo ricevuto la gloria e non c'è bisogno di litigare a motivo di un uomo. E ciò continua e succedeva più volte. E qui dice in questa lettera ai Corinzi, parla di contese, di divisioni tra di loro. Perché i santi si sono sentiti attirati da altre persone. Da questi nomi si sono sviluppate delle organizzazioni e oggi purtroppo molti cristiani si radunano in chiese di Pietro o chiese di Paolo o chiesa di Apollo, inserite qualunque nome voi vogliate. E così io mi divido, mi distacco da un altro. Ma il limite che Dio ha dato è il luogo dove abito, la Chiesa nel luogo dove abito. E loda il Signore che il Signore restaura questa testimonianza, che ci sono dei fratelli che hanno ricevuto rivelazione dal Signore, che hanno detto: lasciamo ogni altra cosa, ogni nome che viene nominato, noi siamo uno. Vogliamo essere edificati come una dimora di Dio nello Spirito. E ciò diventa visibile in modo pratico nel luogo dove abito. Vorrei parlare di un ulteriore aspetto. Io non posso forzare nessuno a fare questo. Posso solo dire: la Chiesa nel mio luogo è la Chiesa del Signore. E ovviamente includiamo tutti i santi in quel luogo. Questo è chiaro come il sole. Non faccio differenze tra i santi, degli esami di accettazione, di accettare qualcuno, ma è normale che i credenti lodano il Signore in unità. Chi viene, chi vuole edificare come credente, ben venga. Non abbiamo dei criteri per essere accettati. Non abbiamo un elenco con punti da controllare. E non dovete neanche creare un tale elenco.
Habt ihr das?
Avete un elenco per un esame di ammissione? Cosa devo dire? Abbiamo la gloria di Dio. Ciò ci unisce, ci rende uno. Ciò deve bastare. E non creiamo un nuovo fondamento della nostra unità. Questo è veramente nel mio cuore. L'unità che noi abbiamo nella Chiesa non dipende dal volume della nostra voce. Non dipende dalla quantità di Amen che pronunciamo. Se tu preghi, che io dico, se tu hai pregato per sentire quanti santi dicono Amen, ciò non mi rende più uno con te. Non abbiamo dei criteri esteriori. Il Signore ci rende uno. Se il Signore ti dà un Amen nel tuo cuore, di Amen. Se preghi e stai pregando mentre l'altro fratello è già finito e stai pregando a bassa voce, non di Amen. In Apocalisse abbiamo visto questo passo. Apocalisse
1.
Le chiese vengono chiamate questi come descritti come candelabri d'oro, 10:11. Fui rapito dello Spirito nel giorno del Signore e udì dentro a me una voce potente come il suono di una tromba che diceva: quello che vedi scrivilo in un libro e mandalo alle sette chiese, a Efeso, a Smirne, a Pergamo. E possiamo tradurlo per la nostra situazione di oggi, a Norimberga, a Karlsruhe, a Lagos, a
Losanna.
Mandale alle sette chiese. E Giovanni si gira, si voltò per vedere chi mi stava parlando e vede sette candelabri d'oro. E solo dopo il Signore che cammina tra i sette candelabri d'oro. Questo Giovanni lo vide. Un candelabro d'oro. Se prendiamo le chiese di prima, a Norimberga c'è un candelabro d'oro. Questo lo dice il Signore. Cosa dici tu? Sì. Sì, la riunione di preghiera della settimana scorsa. Sì, poi c'è l'altro fratello e le difficoltà che abbiamo. Noi siamo molto fissati sui nostri problemi. Cos'è la Chiesa negli occhi del Signore? La Chiesa a Norimberga, negli occhi del Signore, è un candelabro d'oro. E così anche a Karlsruhe. Ditelo al Signore. Ti ringrazio che io posso essere parte di questo candelabro d'oro. La Chiesa di Losanna cos'è? Un candelabro d'oro. Non perché ignoriamo i problemi e li copriamo con belle parole. No, se leggiamo Apocalisse 2 e 3 sappiamo che questi candelabri hanno ben avuto i loro problemi, ma vengono definiti come candelabri d'oro. E nell'Antico Testamento, sappiamo, purtroppo non abbiamo il tempo, viene descritto come questo candelabro d'oro venne prodotto da un pezzo d'oro, è stato lavorato, è stato creato, formato da un solo pezzo d'oro puro. C'è scritto in Esodo. Non c'è nulla che è stato mescolato dentro. È un pezzo d'oro
habe, die du hast,
questa gloria che di Dio che ho ricevuto io e tu ci lavora, ci forma e crea una sola singola espressione. A Basilea, un candelabro d'oro, lavorato per mezzo del Signore. E c'è bisogno della gloria di ogni fratello e di ogni sorella. Se ritorniamo in Apocalisse 21, alla fine questa città ha la gloria di Dio. E cosa succede? Questa gloria è luce. Versetto 23, la città non ha bisogno di sole né di luna che la illumini, perché la gloria di Dio la illumina e l'agnello è la sua lampada. Apocalisse 21, 23. La gloria di Dio la illumina. La luce è proprio la gloria che abbiamo ricevuto. E nessuno di noi deve mancare. Tu hai gloria in te per la Chiesa a Reutlingen. La gloria che è in te nessuno la può rimpiazzare. C'è bisogno che questo candelabro d'oro possa splendere nelle tenebre. E per questo c'è bisogno di ogni singolo fratello e sorella. Nessun uomo può rimpiazzarti. Persino manca qualcosa se io nascondo la gloria che porto in me, se la nascondo sotto lo sgabello. Stasera voglio togliere questo concetto che abbiamo in noi. Sì, ci sono altri che parlano per me. Ci sono altri che parlano nelle riunioni. Io sono qui, tutto a posto. C'è il fratello Kilian che parla, c'è abbastanza gloria. Io oggi mi riposo un po'. O ancora peggio. Tanto io non ho nulla da portare. Cosa abbiamo letto? La gloria che tu mi hai dato, io gliel'ho data. Ciascuno di noi ha questa gloria affinché questo un candelabro d'oro possa splendere nel luogo dove abito. E come ho detto prima, non dipende dal volume della mia voce. Da quanto forte possa parlare. Questa gloria vuole essere espressa, ma come e quando non lo decido io. Il Signore sa quando questa gloria viene espressa. Guai se io dico a qualcuno, sì, adesso vieni, alzati, fuori con la tua gloria. No, la gloria fuoriesce. Se io do alla gloria di fuoriuscire, se il mio cuore si volge verso il Signore, allora gloria fuoriuscirà. È normale. E allora ci sarà anche un'espressione. E non ha nulla a che fare con l'educazione. Solo i saggi, solo quelli che sono abili a parlare bene, quelli che sono studiati. Se parlano loro con le loro belle parole, c'è abbastanza gloria. No, vi prego, non pensate così. Non facciamo una presentazione col computer, con PowerPoint, dove ogni minimo dettaglio è stato pianificato. No, la gloria del Signore viene espressa mediante di ciascun membro del corpo, indipendentemente dalla tua età. Se il Signore parla in te, dagli spazio. Abbi fiducia. E se forse qui davanti a 800 persone non vogliono, ho un po' paura, parla nella tua chiesa. Non dire, sì, io sono uno di questi poveri e non dico, preferisco non dire nulla.
Ja, wir zerren es dann ein bisschen, sagen, ja, ich bin der untere Teil, da muss da nicht so viel leuchten.
E non dire, sì, nel candelabro io sono la parte del che sta in basso, che tiene il candelabro per terra. Non dobbiamo misinterpretare questa immagine. Noi tutti siamo responsabili per l'espressione della gloria del candelabro d'oro. Se tu manchi, manca un pezzo di gloria. Ciò che Cristo ha già operato in te vuole essere espresso. E viene espresso se ci raduniamo, se abbiamo comunione gli uni tra gli altri, non solo nelle riunioni, anche se serviamo assieme. Forse abbiamo dei problemi. È noto, Signore, ho bisogno di te. Ho già avuto più volte problemi con questo fratello. Signore, ho bisogno di te. Io voglio guadagnarti. Io voglio avere gloria, ottenere gloria, affinché la tua chiesa sia gloriosa. Non dipende dall'età, cari giovani. La chiesa, il candelabro dove siete, ha bisogno della vostra gloria. Non pensare, lascio fare gli anziani, se no manca qualcosa della gloria. E abbiamo tutti, l'abbiamo ricevuta. Tutti noi abbiamo ricevuto questa gloria. E vorrei concludere con una promessa da Apocalisse 3, versetto 12. Chi vince, io lo porrò come colonna nel tempio del mio Dio. Non è meraviglioso? Tu sei nel luogo dove c'è un candelabro, vinci. Se non abiti in un tale luogo dove c'è un candelabro, dove già esiste un candelabro, allora cerca il più possibile, cerca la più possibile la comunione con questi candelabri d'oro. E farai la tua parte per portare ancora di più gloria in quel luogo. È bello di visitarci. Anche questo figlio d'uomo è camminato tra i candelabri d'oro. Seguiamolo. E lasciateci indirizzare, vogliamo essere indirizzati a questo candelabro d'oro. Signore, voglio che la tua gloria diventi visibile. Non c'è un catalogo di come questa gloria si esprime. Il Signore lo sa come esprimersi. Abbiamo sentito stamattina nella mia vita personale, quando mi corregge, mi corregge anche nelle riunioni. La gloria che tu mi hai dato, io l'ho dato a loro, affinché noi siamo uno, affinché il mondo riconosca che tu mi hai mandato. Lode al Signore.